Vangelo secondo Marco, capitolo 16, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto. Non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite.
Commento. La sezione centrale del Vangelo ci ha mostrato l'importanza che aveva per Marco la resurrezione del Cristo, prefigurata dalla scena della trasfigurazione, confrontare il capitolo 9, versi da 2 a 10, e annunziata nel triplice insegnamento di Gesù sul destino del figlio dell'uomo. Si può comprendere allora la sua discrezione a proposito dell'avvenimento pasquale. Gli dedica solo 8 versetti, che riguardano la visita delle donne al sepolcro e il messaggio che viene loro trasmesso. Questi versetti rappresentano forse il più antico documento che possediamo in proposito. Quanto ai 12 versetti che seguono, essi sono assenti da un certo numero di buoni manoscritti e furono aggiunti probabilmente in seguito. Lo stile e il vocabolario rivelano un modo diverso di scrivere e le notizie che riferiscono sembrano attinte da altri racconti della risurrezione, soprattutto da Luca e da Giovanni. Marco descrive essenzialmente l'episodio delle 3 donne che vanno ad imbalsamare il corpo di Gesù. La loro visita al sepolcro è sconvolgente. Vi trovano infatti un giovane seduto sulla destra, segno di buon auspicio, vestito di una veste bianca, segno di vittoria, che trasmette loro un messaggio per i discepoli di Gesù. Non abbiate paura. Voi cercate Gesù in Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Gesù aveva predetto, infatti: dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Confrontare il capitolo 14, verso 28. Quindi le donne avrebbero dovuto ricordare ai discepoli quello che già sapevano. In Galilea, dove era incominciata l'avventura di Gesù, dove i discepoli lo avevano incontrato per la prima volta, essi lo vedranno di nuovo e l'avventura continuerà. Dio ha capovolto il giudizio degli uomini e della storia e ha risuscitato colui che gli uomini avevano crocifisso. È comprensibile che davanti a questo annuncio le donne abbiano paura. Nel racconto della Passione si era notata la presenza delle donne alla crocifissione di Gesù e alla sepoltura. Esse avevano accompagnato il Maestro dalla Galilea fino a Gerusalemme e lo servivano. La loro presenza al Calvario e durante la sepoltura sottolinea l'assenza dei discepoli. Davanti al pericolo essi sono scappati. Le donne, invece, sono là come testimoni oculari. Ora, le stesse 3 donne le troviamo il mattino di Pasqua testimoni della risurrezione. Quanto al loro sconcerto per la manifestazione e il messaggio dell'angelo, Tutto questo fa risaltare la trascendenza dell'azione di Dio, sia nell'atto della risurrezione di Gesù che nell'origine del messaggio pasquale. Nell'una, nell'altro, sono stati opera dell'uomo. L'affanno di Maria di Magdala, di Maria di Giacomo e di Salome non proviene semplicemente dalla fragilità femminile. Esso fa apparire fino a che punto l'uomo viene superato da ciò che Dio fa e rivela attraverso la vita, la morte e la risurrezione di Gesù. Dovremmo ricordarcene quando cerchiamo di imprigionare Dio nei nostri schemi, nei nostri progetti e ideali umani. Marco è l'uomo dello scandalo della fede e quando con la sua guida rifacciamo l'itinerario della fede, siamo costretti a chiederci se abbiamo ben capito il messaggio. Il ritratto dell'uomo nel Vangelo di Marco non è molto carezzevole. Tuttavia, al termine della lettura di questo Vangelo, rimane una visione profondamente ottimistica. Tutti i progetti umani sono naufragati. La debolezza e l'incomprensione degli uomini è venuta a galla in continuità. Eppure siamo invitati a rimetterci nelle mani di Dio, che ci lancia nuovamente e definitivamente nell'avvenire. La paura delle donne non indica un fatto psicologico di fronte ad un avvenimento clamoroso, ma una violenta emozione religiosa. Per l'Evangelista, lo stupore, il timore e lo sgomento indicano una crisi delle percezioni umane, in seguito ad una novità radicale e inattesa. Così la gente di Cafarnao era stata presa da timore dopo il primo intervento di Gesù, confrontare il capitolo 1 verso 27, come anche coloro che lo avevano accolto dopo la trasfigurazione, confrontare capitolo 9 verso 15. Le severe esigenze del Maestro avevano provocato lo stesso effetto sui discepoli e Gesù stesso si trova in questo stato nell'agonia. Le tre testimoni della risurrezione sono ammesse alla presenza di Dio. In tutte le teofanie bibliche questo stato di angoscia si impadronisce dell'uomo, perché non si può rivedere Dio e rimanere in vita. Confrontare Esodo capitolo 33 verso 10. Ma se l'apparizione del totalmente altro sconvolge, la sua presenza subito rassicura e tranquillizza. Non abbiate paura. Le donne, stupite e disorientate, si incamminano per andare a rendere testimonianza al risorto. Ma ecco che queste testimoni privilegiate diventano mute. Fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Ci si è interrogati a lungo su questa conclusione improvvisa e si è cercato di interpretarla in vari modi. Come comprendere il silenzio di queste donne che avevano avuto l'incarico esplicito di parlare? Gli altri sinottici le presentano mentre si dedicano alla loro missione. Abbandonato in fretta al sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli, confrontare Matteo capitolo 28 verso 8, e tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad essa. Confrontare Luca capitolo 24 versi 9 e 11. Il nostro evangelista non riferisce come sia avvenuta in concreto la trasmissione del messaggio pasquale. I versetti che seguono, 16, 9 e 20, aggiunti più tardi, colmeranno questa lacuna. Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto. È il grido pasquale di vittoria sulla morte che dal sepolcro risuona per il mondo intero. L'annuncio incredibile del crocifisso risorto è il principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Le donne sono le prime ad ascoltarlo e a ricevere la missione di raccontarlo. La prova negativa della risurrezione è l'assenza del suo corpo là dove dovrebbe essere. Non è qui, ecco il luogo dove era deposto. La prova positiva della risurrezione è la promessa ricevuta dalle donne e trasmessa agli apostoli. Vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto.
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.
Commento. L'apparizione del risorto a Maria di Magdala è un riassunto dei versetti 11-18 del capitolo 20 di Giovanni. Per caratterizzare la figura della Maddalena, l'autore ricorre al testo di Luca, capitolo 8, verso 2, dove è detto che Gesù scacciò da lei 7 demoni. Da tale notizia non è lecito dedurre che Maria fosse una grande peccatrice, ma piuttosto che era affetta da grave malattia, dalla quale Gesù l'aveva guarita. Particolarmente stringato è il riassunto della storia dei 2 discepoli in cammino verso Emmaus, tratto dal capitolo 24 di Luca. All'evangelista interessa anche questa volta solo il fatto che i discepoli non credettero al racconto dei compagni. Infine, l'autore ricorda l'apparizione di Gesù agli 11, riferendosi chiaramente al racconto di Luca, capitolo 24, versi da 36 a 43. In questo brano viene denunciata pesantemente la mancanza di fede dei discepoli. Gli apostoli passano dal dubbio alla fede, sotto l'urto delle manifestazioni di Gesù. La fede nella risurrezione non è una scoperta umana, ma il prodotto di un annuncio fatto a noi da Dio mediante angeli o inviati vestiti di bianco, colore delle vesti del paradiso, e attraverso l'incontro diretto, visibile e palpabile con il diretto interessato, il Cristo risorto. La risurrezione di Cristo e la nostra futura risurrezione è corporea, come lo fu anche la sua morte. La prova è il sepolcro vuoto, testimoniata da tutti e 4 i Vangeli, ma soprattutto l'incontro con il risorto, che non è un fantasma, ma ha carne e ossa, come hanno potuto constatare i discepoli, e che mangia davanti a loro una porzione di pesce arrostito. Confronta Luca capitolo 24. Gesù, il Nazareno crocifisso, è risorto. Questa è la parola fondamentale della fede cristiana.
E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
Commento. La finale del Vangelo di Marco insiste sulla missione di portare il Vangelo in tutto il mondo, unendo strettamente la testimonianza della parola a quella delle opere, dei segni. Con l'esortazione alla missione universale si congiunge l'affermazione che per la salvezza sono richiesti la fede e il battesimo. Inoltre, agli annunciatori del Vangelo viene promesso che la loro predicazione missionaria sarà sostenuta e confermata dai miracoli compiuti da Gesù risorto. La trasmissione delle parole di Gesù è al centro del testo e ha lo scopo di fare cristiani tutti i popoli. La missione, l'andare da tutti gli uomini, è un incarico che va capito bene. Se la missione è trasmettere agli uomini la parola di Gesù e le sue direttive per fare di loro, mediante il battesimo, dei discepoli, ciò esclude due malintesi. Il primo è il malinteso della rivendicazione del potere politico. Una concezione utopistica è quella di Soloviev, che ritiene il regno di Dio come uno stato teocratico in questo mondo. E vede questa concezione radicata nella volontà di Gesù. Sulla terra vi sarebbe un unico potere e questo non apparterrebbe a Cesare, ma a Gesù Cristo. L'altro malinteso è la relativizzazione dell'incarico missionario, che arriva a sostenere che il compito dell'evangelizzazione consiste nell'aiutare i buddhisti a diventare buddhisti migliori, i musulmani a diventare più ferventi musulmani e via dicendo. Il dialogo necessario con le religioni mondiali non elimina la necessità dell'annuncio e della testimonianza della fede cristiana e del battesimo. È il Cristo risorto al quale è stato dato ogni potere, in cielo e in terra, che manda i cristiani a predicare il Vangelo ad ogni creatura. La missione è necessaria per volontà di Dio, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti.